Buongiorno a tutti, facciamo l'appello intanto. Ahimè?
Ahimè sì, primo.
Alfonso Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Bonicioli, Bruccoleri, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Cavalleri, Ceraudo, Costa, Crucioli, D'Angelo, De Benedictis, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Ghio, Gozzi, l'ho vista la Ghio. Sì, ok. Gozzi, Grosso, Cabur,
non carica.
Lazzari,
rilevato umidità.
Lodi, Manara, Notar Nicola c'ha, Pandolfo c'ha, Pasi, Patrone, Pellerano, Pilloni, Russo, Vacalebre, Veroli, Villa, Viscogliosi presente. Ma sì, Bruzzone Rita, mi scuso, non l'ho chiamata, ma c'è. Sì, mi sono confusa col doppio Bruzzone. Allora, vedo un esperto di Fratelli d'Italia, giusto, ma non vedo la lettera, quindi non so come si chiama. Come? Baldi? Signor Baldi, ok, è l'unico che c'è. Bene, oggi siamo riuniti per trattare la seguente proposta di deliberazione del 2023, DL 269 del 2/10/2023, proposta di giunta numero 42 del 5 ottobre del 2023. Intervento opere di presidio mare a protezione del corpo di frana interessante, i terrazzamenti di pertinenza dei civici 39, 41, 43, 45 e 47 di via Aurelia, località Capolungo, adeguamento del PUC per la posizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del DPR 327 del 2001. Tutta la documentazione allegata alle proposte scritte all'ordine del giorno è consultabile nella cartella atti del Consiglio, commissioni, sedute, eccetera. Cedo la parola all'assessore Mascia per introdurre la delibera. Ah, scusate, una mozione d'ordine della commissaria Lodi e poi...
Mario, vado io.
Ok, e il senza tessera chi ha? C'è qualcuno che si è prenotato? Mascia, era no. L'assessore. Senza te.
Lodi l'è partito la prenotazione o devi intervenire? Non
si
ho capito.
È prenotata.
Ah, ok, ok, ok. Io per la parte di competenza, poiché le opere a progetto, di cui poi fra poco vi parlerà l'assessore Picciocchi, interesseranno le proprietà di terzi, è chiaro che c'è una procedura espropriativa che deve essere avviata e il perfezionamento del procedimento comporterà quindi la posizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree indicate nel piano particellare individuate nel PUC vigente, nonché la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza dell'opera. Faccio presente quindi che questa delibera prevede al primo punto, proprio al secondo punto, l'approvazione del progetto e al primo punto l'adeguamento del PUC vigente per la posizione proprio di questo vincolo preordinato all'esproprio attraverso l'inserimento di un ambito con disciplina urbanistica speciale. Così come è proposta nella premessa di questo provvedimento. Lascio la parola ovviamente all'assessore Picciocchi, grazie.
Vice sindaco Picciocchi, prego.
Grazie, ma non ho altro da aggiungere, nel senso che in sé è una delibera piuttosto semplice, come ricordava l'assessore Mascia, si tratta della posizione dei vincoli legati all'esproprio con riferimento a due mappali che dobbiamo espropriare per eseguire l'opera di difesa mare che consiste nella realizzazione di una scogliera al piede della falesia. Come sapete, una vicenda molto controversa che si trascina da vari anni, rispetto a cui insiste al momento una causa civile che dovrebbe essere nell'imminenza della sua definizione, perché teniamo la sentenza entro la fine dell'anno, forse i primi mesi del prossimo anno, e oggetto del contendere, da un lato è l'individuazione delle cause che hanno portato a questo imponente distacco di roccia nel 2014, dall'altro la tipologia e l'individuazione dell'intervento necessario di ripristino anche a tutela della proprietà privata. È un intervento su cui noi abbiamo delle posizioni molto ferme, perché riteniamo che, stante l'esercizio delle funzioni sul demanio marittimo che esercitiamo in regime di subdelega regionale, certamente abbiamo una competenza tecnica per quanto riguarda l'obbligo di intervenire, diverso il tema del finanziamento, delle risorse finanziarie, perché noi qui comunque interveniamo in una porzione che è interamente proprietà del demanio, oltre questi due piccoli mappali di cui oggi stiamo discutendo, così come la frana è provenuta da terreni privati. Quindi questo è un tema. Poi chiaramente c'è proprio un tema anche, direi, di difesa erariale attinente al soggetto pubblico competente a dover eseguire queste opere, e poi c'è un tema legato all'opera in sé, come è stata individuata dal consulente tecnico, vedremo quale sarà la parola del giudice. È un'opera molto impattante, molto complessa, molto difficile da realizzare, molto onerosa, perché parliamo di circa 9, ormai direi che siamo anche a 10 milioni di euro, per andare a ricostruire questa falesia anche con un'occupazione della sede stradale prolungata nel tempo. Quindi sono tutti aspetti su cui stiamo riflettendo, abbiamo anche cercato una mediazione con i privati, che purtroppo non è arrivata a buon fine, perché non abbiamo trovato la quadra con l'assicurazione, e evidentemente io non posso pensare a tutela delle finanze del comune di mandare esente la responsabilità, l'assicurazione, per cui attendiamo l'esito del giudizio, ne prenderemo atto e chiaramente ci adegueremo a quelle che saranno le indicazioni del giudice, ripeto, in una controversia che oggi effettivamente è molto molto intricata. Nel frattempo però, questo che mi sembra importante, agiamo su quella che anche ad avviso dei nostri uffici è la prima vera necessità, posto che io, come dire, banalizzo perché non sono un tecnico, però siccome fondamentalmente l'oggetto poi della controversia dal punto di vista tecnico era tutta la discussione se questo distacco era stato causato dalle acque meteoriche piuttosto che dall'aggressione del mare, e mi sembra che il CTU abbia propeso per dire che è stata l'aggressione marina, di qui intesi la responsabilità del comune che non ha adeguatamente difeso la costa, abbiamo l'opera che, diciamo, anche ai fini della difesa della strada, dell'incolumità pubblica, a nostro avviso è quella assolutamente prioritaria e più importante, che appunto consiste nella realizzazione di questa scogliera. Da ricordare che il procedimento è in conferenza dei servizi, quindi il progetto è già stato approvato, direi che quota circa 1,5 milioni di euro, e lo andremo quindi a realizzare poi, insomma, nei tempi consentiti, chiaramente all'esito dell'approvazione del Consiglio Comunale della delibera odierna potrà concludersi la conferenza dei servizi con l'approvazione del progetto e quindi poi la successiva fase della gara d'appalto e dell'affidamento. Grazie.
Grazie al Vice Sindaco. Volete aggiungere qualcosa? Sono presenti l'ingegner Masini, che conosciamo per la sua competenza, della Direzione Opere Idrauliche, e il dottor ingegner Vestrelli Giuseppe, sempre della medesima direzione, e l'architetto Zurra della Direzione Urbanistica del Comune di Genova. Okay. Dottor Vestrelli, dottore architetto.
Sì, infatti. Prego. Allora, buongiorno a tutti. L'intervento, come diceva l'assessore Picciocchi, consiste nella realizzazione di una scogliera. Sono circa 7.000 tonnellate di massi di prima e di seconda categoria a protezione del piede della, della ormai famosa purtroppo frana di Capolungo. Per raccordare in maniera corretta la scogliera, la nuova scogliera, diciamo, al profilo esistente, si è reso necessario espropriare questi due piccolissimi pezzi di terreno, appezzamenti di terreno, che sono pochissimi metri quadrati, però abbiamo voluto fare le cose proprio in maniera molto rigorosa, perché poi peraltro sono pezzi di terreno di fatto inutilizzabili, ecco, perché è la parte bassa della scogliera. Come dicevo, l'intervento consiste nella messa in opera di massi di prima e seconda categoria. L'importo totale dei lavori è di circa 900.000 euro, più le varie spese, quindi giustamente, come diceva l'assessore, si arriverà più o meno a 1.200.000 di quadro economico. È un intervento che dovrebbe durare intorno ai 4-5 mesi, chiaramente mare permettendo, perché lavoriamo in mare, quindi condizionato, diciamo, dalle condizioni meteomarine. Direi che non aggiungerei nient'altro, anche se ci sono domande siamo a disposizione.
Grazie, se non ci sono altri interventi cederei la parola all'Aula, quindi alla commissaria Lodi, prego.
Ma tanto chiederei un attimo all'assessore, dunque io faccio riferimento a un documento che era stato portato in aula, presentato il 27 gennaio 2023 e portato in aula a marzo 2023. Questo documento faceva un po' la storia di questa situazione e poneva degli impegni, poi era succeduto addirittura un altro documento da parte della maggioranza che ho ritrovato nel percorso, forse presentato primo firmatario il capogruppo Gozzi. Però dalla sua poi illustrazione, assessore, vorrei un pochino più piano che faccia il punto sull'applicazione e sulla realizzazione di quanto stabilito in questo documento, perché il Tribunale aveva fatto un ordine di giustizia nel 2016 in cui aveva richiamato il Comune ad intervenire e addirittura c'era stato un coinvolgimento della Regione che poi era stata invece sollevata da questo tipo di discorso. A tutt'oggi, rispetto all'intervento, e quindi volevo capire un po' meglio, forse lei poi velocemente ha detto delle cose, magari invece sono già la risposta a quello che le sto chiedendo, quindi ovviamente ricordiamo che ci sono 4 proprietà su 5 che restano oggi inagibili, quindi abbiamo delle persone che non sono più potute ritornare nella loro casa, cioè stiamo parlando di una cosa pazzesca, cioè che sembra quasi normale ormai, no? Però le persone sono disperate, c'è gente che ha fatto i mutui per pagare quelle case e continua a pagare i mutui per una casa da cui non andrà mai più probabilmente da anni e pagano l'affitto di un'altra casa dove devono andare, perché quindi persone anche entrate in povertà per questa situazione. Allora, io volevo capire, rispetto a questo va bene, cioè questa azione va bene, è un'azione che ok, andava fatta, ben venga, cioè, però non so cosa ci sia da ridere, rispetto a quello che dico io, per carità, può essere, io penso che non ci sia molto da ridere su questa cosa, comunque questa è una mia opinione personale, anche perché ho parlato con le persone, c'erano persone in lacrime, disperate, non mi sembrava che fossero così contente. Comunque volevo capire rispetto a questo documento a che punto siamo sul resto, perché una cosa che ho sentito tra le righe era di attendere la sentenza, eccetera, novembre, dicembre, gennaio, però quando eravamo già in attesa, con questo il Comune si era preso degli impegni di valutazione di intervento ai sensi di quanto intimato dal Tribunale nel 2016. E quindi volevo un po' capire il punto su questa cosa, e lei lo ha detto, quindi mi scusi ma non sono riuscita a seguirla perché parlava molto velocemente, e quindi se può invece parlare del resto, cioè al di là che state aspettando questa cosa, ma in realtà noi eravamo rimasti che il Comune avrebbe, essendo già in ritardo e non essendosi preso carico dell'affrontare questa cosa, addirittura su anche una spiegazione del tipo che l'Aurelia sarebbe stata bloccata, in realtà poi è stato detto che l'Aurelia sarebbe a senso unico alternato, e comunque ricordiamo che questa situazione a rischio, rimane a rischio, quindi questa questo monte può franare, cioè quindi una volta che poi, voglio dire, lo sappiamo che è da 2015 che è stato intimato di intervenire per questo tipo di pericolo, quindi sicuramente è un disagio l'alternanza del traffico, ma sarebbe molto più un disagio che venisse giù tutto. Lo dico perché l'avevamo già detto in aula e su questo c'erano stati degli impegni da parte del Comune. Volevo avere, prima semmai eventualmente di poi intervenire, il punto poi sul resto, quindi un pochino meglio, perché mi scuso ma è partito veloce, probabilmente non ho preso nota io, però mi pare che forse da marzo sicuro, ma prima si dovevano fare delle cose, non sono state fatte, da marzo dovevano essere fatte, mi pare che questa sia una cosa che arrivi ora bene, ma mi pare fosse l'impegno fosse altro. Quindi va benissimo attendere adesso dicembre, siamo nella stagione delle piogge, ogni stagione delle piogge mette sempre più a rischio certe zone che altre, quindi volevo meglio un aggiornamento, se lo ha dato me ne scuso, se può ripeterlo più lentamente. Grazie.
Grazie a lei signor Baldi, esperto Fratelli d'Italia.
Grazie. Volevo capire da un punto di vista tecnico e anche estetico l'intervento in che cosa consiste esattamente, cioè se questa ricostruzione della massicciata appoggia poi su una palificata, una berlinese o che altro, e come poi va a presentarsi. Grazie.
Grazie a lei, commissario Ceraudo.
Telegrafico perché in parte mi ha anticipato la consigliera Lodi. Proprio la questione degli abitanti, sono poche famiglie, però soprattutto in questi anni hanno avuto seri problemi perché purtroppo non hanno più potuto abitare là, e quindi capire realmente quali sono anche gli interventi che sono stati fatti, visto che poi fondamentalmente il comune è stato condannato perché sostanzialmente aveva torto da una causa, anche per sé una causa che sembra una causa per privati, sappiamo benissimo anche che, e questo è stato detto, che c'era la questione dell'Aurelia e quindi anche della messa in sicurezza Aurelia, quindi non è proprio un contesto unicamente privato, ma c'è anche un contesto di utilità pubblica, e quindi capire appunto queste famiglie, quale il comune che cosa farà o cosa ha fatto in questo contesto.
Grazie a lei commissario. Cederai la parola al vice sindaco Picciotti. Prego.
Ecco, premesso che nessuno rideva, certamente non io ridevo, anche perché tutto trovo tranne che divertente questa pratica che mi perseguita da un po' di anni e perseguita purtroppo anche tanti nostri concittadini che hanno avuto questa sventura e a cui va la nostra solidarietà. Allora, cerco di rispondere in maniera completa. Dunque, il documento che era stato approvato dall'Aula di fatto è stato pienamente onorato, esattamente con la delibera di oggi, perché in quel documento, per come io ricordo, si evidenziavano tutta una serie di difficoltà che erano emerse dall'indagine volta, anzi di più dal progetto, perché il progetto, quello generale di sistemazione della falesia, è già stato predisposto a una quantificazione molto importante, come dicevo, 10 milioni di euro, perché prevede fondamentalmente tutta la ricostruzione del versante, anche con delle condizioni di sicurezza di cantiere estremamente complesse, perché gli operai devono costantemente lavorare in aria, come si dice, appesi, in quote, imbragati. Questo è già un aspetto estremamente complesso, ma adesso, al di là di questo, dobbiamo distinguere la tutela del bene pubblico e dell'incolumità pubblica, che è esattamente l'oggetto dell'intervento che noi oggi stiamo facendo, da quello che è l'interesse alla tutela della proprietà privata, che è un tema diverso, perché oggi noi siamo davanti al Tribunale Civile esattamente e giustamente, del tutto legittimamente, per l'esercizio del diritto da parte di coloro che hanno subito questa sventura, come dicevamo prima, di vedersi ripristinati nell'esercizio della proprietà privata. Allora, sono due cose diverse, perché, per come ho inteso io, leggendo i documenti, oggi l'intervento a tutela dell'incolumità pubblica sostanzialmente è questo. L'intervento di ricostruzione della falesia serve per andare a consentire di rendere nuovamente abitabili questi edifici che oggi sono aggettanti, che sono prospicienti, che oggi, in base a quelle che sono le comuni regole che si applicano nell'edilizia, non potrebbero mai più essere realizzati in questa posizione. Allora, sono due cose diverse. Noi che cosa abbiamo rilevato rispetto all'intervento complessivo? Quello che era stato in effetti ordinato dal Tribunale nel 2016, ma attenzione, era stato ordinato nell'ambito di una procedura cautelare, quindi precaria per definizione e all'esito anche di una consulenza tecnica piuttosto spettitiva, ma non perché fosse stato superficiale il CTU, ben inteso, ma perché propria di una sede cautelare che, come voi sapete, è una sede estremamente accelerata. Questo tipo di intervento, da un punto di vista esecutivo, è oggettivamente molto impattante, molto complesso, perché anche se non dobbiamo interrompere la circolazione sulla strada Aurelia, però immaginiamoci un senso unico alternato con dei carichi sospesi, con dei movieri che bloccano il traffico quando i carichi sono in rotazione sull'Aurelia. È una situazione molto critica. Abbiamo cercato di arrivare ad una mediazione con i proprietari, io me ne sono fatto, diciamo, parte diligente, andando a proporre di acquistare i loro beni sostanzialmente e poi demolirli, andando poi a realizzare un progetto di ricostituzione paesaggistica di quell'area. Era stato manifestato un interesse rispetto a questa ipotesi, purtroppo non abbiamo potuto assecondarlo perché, siccome noi abbiamo anche una partita con l'assicurazione, l'assicurazione ha consentito a questa ipotesi, ma, come dire, entro un limite di massimale che è assolutamente risibile e non è accettabile, quindi non posso addivenire ad una definizione tombale con l'assicurazione che impedisce all'ente di recuperare le risorse in virtù di una transazione che andiamo a fare con i terzi. Allora, siccome io in tutto questo giustamente devo occuparmi delle persone, ma devo anche tutelare l'integrità del bilancio dell'ente, che in questo caso è messa in discussione da un lato perché ci ha richiesto di fare un intervento che a mio modo di vedere non rientra nelle competenze del Comune e abbiamo una controversia con il demanio, perché se partiamo dal presupposto che per il fatto che i comuni esercitano le funzioni in regime di subdelega da parte della Regione sul demanio marittimo, ma non hanno un euro per esercitare queste funzioni e veniamo meno al principio di correlazione tra risorse e funzioni, siamo rovinati. E noi su questo dobbiamo, come dire, tenere il punto. Se ci danno di esercitare delle funzioni, lo facciamo, ma devono esserci anche risorse correlate. Non si può pensare, e voglio dire, io su questo ho avuto anche, come dire, uno scambio con autorevoli esperti di finanza pubblica, che un comune vada a spendere 10 milioni di euro per intervenire su un bene di terzi, perché di questo stiamo parlando. Quindi io ho anche una responsabilità da questo punto di vista. Motivo per cui, alla fine, siccome ormai la definizione della controversia è veramente imminente, abbiamo deciso di attendere l'esito e a quel punto sarà una sentenza all'esito di un giudizio di cognizione piena, ne prenderemo atto ed eseguiremo quello che il giudice ci dirà di eseguire, unitamente anche alla parte risarcitoria, perché viva Dio, questi cittadini potranno, come dire, riconoscere le loro ragioni, hanno fatto delle domande risarcitorie e, come dire, siamo in attesa dell'esito che probabilmente sarà a loro favore. Quindi, come dire, è una situazione che oggi presenta ancora delle incognite, ma rispetto a cui, ripeto, abbiamo preferito da un lato di avviare quello che per noi è strettamente indispensabile ai fini di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica, la solidità della strada. Dopodiché tutta la partita nei confronti dei privati e quindi la decisione finale se occorre andare a ricostruire complessivamente questa falesia e spendere la cifra che vi ho detto per garantire l'abitabilità a 4 edifici, perché di questo stiamo parlando, come dire, vedremo quella che sarà la decisione del Tribunale. Questo è il sono i temi della questione.
Grazie, commissaria Lavi. Prego.
Sì, allora due domande. Dunque, lei distingue tra il tema dell'incolumità pubblica e l'interesse privato. Quindi la domanda è per cui la condizione superiore alla strada, quindi lei mi dice che è in sicurezza e non c'è nessuna valutazione di incolumità pubblica. Questa è la prima domanda, quindi volevo capire se lei quindi dice che l'incolumità pubblica era legata solo alla parte sotto, mentre la parte superiore non dimostra alcun tipo di problema di incolumità pubblica. Secondo, se così è, la domanda è: ma perché il Comune allora ha speso tutti quei soldi per fare, perché adesso mi ha fatto venire in mente che ha speso tutti quei soldi per fare la progettazione immediatamente? Perché allora dico, se il Comune riteneva di non dover intervenire, la progettazione per 350.000 euro, quindi insomma non una cosa da poco. Infatti diciamo, l'oggetto del documento presentato come prima firmataria poneva il tema di dire: ma il progetto da 350.000 euro, che fine ha fatto? Perché allora il Comune ha utilizzato dei soldi che non avrebbe dovuto utilizzare. Terza domanda, quindi lei mi sta dicendo che quanto intimato dal Tribunale al Comune di Genova nel 2016 lei lo sta contestando, lo ha contestato, perché la sentenza anche in via cautelare nel 2016 intimava al Comune di intervenire. Poi sono d'accordo con lei che c'è tutto un tema assicurativo importante e tutto il tema dei soldi. D'accordissimo, nel senso che, però io guardo a quello che poi è, cioè, allora, rispetto a questa sentenza, perché io mi ricordo che il documento nostro non era stato approvato ed era stato approvato il documento, quindi voi avete fatto quello che era oggetto che era per me molto riduttivo, intanto è vero che noi ci astenemmo, perché quello che chiedevamo noi era molto più complessivo, infatti non venne approvato. E per cui il fatto che venga fatto almeno quello della maggioranza sono contenta, però diciamo, la contestualizzazione in effetti non aveva recepito il nostro richiesta. Però la domanda è, se questo era il presupposto, il Comune rispetto alla sentenza 2016 si è opposto, punto interrogativo, ritenendo che non fu, perché a me risulta che ad oggi esiste solo quella che secondo me richiama il Comune a una cosa che non ha fatto, con tutte le motivazioni del, però avete quindi fatto degli atti per cui se succedesse qualsiasi cosa il Comune dice, perché poi il Comune, poi siamo tutti, nel senso che poi l'amministrazione, le cause, i danni, cioè tutto quello che lo pagano i cittadini, non è che lo paga poi nessuno. Allora, noi siamo quindi nella condizione di dire che il Comune non interviene perché quella non è una situazione di incolumità pubblica, ma solo un interesse privato e quindi è secondario, che la sentenza, quindi l'intimazione di ingiunzione da parte del Tribunale al Comune di intervenire lasciando fuori la Regione è sempre così, ma non fate quello che vi hanno detto, in attesa che qualcuno ad un certo punto vi dica che non lo dovete fare. Nel frattempo, terza cosa, il tema della sicurezza stradale, cioè della sicurezza stradale, perché lì poi cioè, se sfrana quella strada è davvero un problema al di là della questione. Voi avete fatto degli accertamenti per cui quella cosa lì non può succedere? Perché io ero rimasta invece che nelle valutazioni iniziali di chi poi aveva intimato il progetto che il Comune ha fatto, la valutazione invece era di rischio, di valutazione di messa in sicurezza provvisoria, ma di necessità di fare questo intervento, al di là della proprietà privata, che è un'altra parte. Dopodiché l'assicurazione, comprendo che 10 milioni non li copra, però essendo anche un progetto da 10 milioni mi pare strano che riguardasse solo un interesse privato, ma io mi ricordo che il progetto partiva da delle analisi fatte da geologi in quel momento molto importanti, che mettevano e segnalavano rischi sulla parte alta. Queste sono un po' le domande, grazie.
Grazie a lei, Vice Sindaco, prego.
Allora, noi non abbiamo evidenze che ci siano dei rischi sulla strada, perché se noi avessimo questo tipo di evidenza, evidentemente avremmo adottato ben altre cautele. Riteniamo che questo intervento che andiamo ad eseguire al piede della falesia abbia esattamente la finalità di mitigare l'aggressione marina, che secondo la tesi sviluppata dai vari consulenti tecnici che si sono succeduti nel corso di questi anni è all'origine del fenomeno franoso e dei distacchi che si sono verificati. Questo è il motivo per cui abbiamo ritenuto intanto di avviare questo tipo di intervento. Per quanto riguarda la progettazione da 550.000 euro, è certamente vero ed è legato al fatto che quella progettazione fu fatta subito dopo all'ordine di giustizia, che peraltro, ricordo, è un'ordinanza, non è una sentenza. All'esito di quell'ordinanza il Comune avviò quel tipo di progettazione anche per capire in che cosa sarebbe consistito l'intervento, e devo dire che anche all'esito di questa progettazione abbiamo iniziato ad avere alcuni dubbi di fondo sulla effettiva necessità e opportunità di questo intervento, di cui anche l'approccio ad una valutazione diversa, che era stata quella di dire e provare a trovare un accordo con i privati: vendeteci le vostre case, le eliminiamo, e sarebbe stato un intervento lo stesso impegnativo, bene inteso. Ma qui, come dire, si inserisce l'altro problema di cui vi ho parlato. Poi può anche essere che all'esito della sentenza, magari con l'assicurazione, si arrivi a questo tipo di accomodamento. Sì, è vero, l'ordine di giustizia non l'abbiamo eseguito, però, come dire, me ne assumo la responsabilità, non l'abbiamo eseguito anche scientemente, perché, come dire, e lo abbiamo contestato, tant'è vero che noi oggi siamo in tribunale in una causa di merito molto complessa, dove noi, come dire, abbiamo contestato i presupposti di responsabilità in capo al Comune, così come l'individuazione del Comune come soggetto che deve non solo intervenire ma anche finanziare quest'opera. È un giudizio in cui sono coinvolti anche la Regione Liguria, l'Agenzia del Demanio, per cui, come dire, in questa fase non mi resta altro che attendere le indicazioni del Tribunale. L'impatto sulla strada e sulla circolazione non possiamo sottovalutarlo, perché, insomma, lascio a voi immaginare cosa succederebbe, ad esempio, nella stagione estiva, se noi andassimo a ridurre una carreggiata in quel punto particolare, a bloccare la circolazione quando la gru è in movimento. Per cui, intendiamoci, sono interventi che noi faremo se con una sentenza, come dire, all'esito di un'istruttoria molto approfondita, perché comunque ricordo che nel secondo giudizio la CTV è stata completamente rinnovata. Quindi, voglio dire, non è che il secondo giudizio si è basato pedissequamente sulle acquisizioni speditive della fase cautelare. Sono state fatte ulteriori indagini, ulteriori valutazioni. Dico anche molto onestamente che non mi aspetto un esito favorevole al Comune da questa controversia, così lo dico fino in fondo e gioco a carte scoperte, però ad un certo momento, se veramente noi dobbiamo fare un intervento di questo tipo, che è così impattante sulla vita delle comunità e che comunque in una sintesi e, come dire, in un'osservazione di interesse pubblico si traduce nella spesa di 8 milioni di euro per 4 abitazioni, e lo dico con rispetto perché mi rendo conto il dramma, come lei correttamente ha detto, di queste persone che hanno vissuto un dramma che nessuno di noi vorrebbe vivere, però, come dire, poi va fatto anche un bilanciamento, per cui se il Tribunale ci ordinerà di procedere in questa direzione lo faremo, e poi ci coltiveremo i nostri giudizi con l'assicurazione, con l'Agenzia del Demanio, con chi che sia, per cercare di rientrare da questa enorme esposizione finanziaria che il Comune di Genova andrà a sostenere. Io questo l'ho detto molto chiaramente anche alle persone interessate, perché ho voluto essere, come dire, estremamente trasparente e franco su questa situazione che purtroppo è molto pesante per noi. L'alternativa è cedere Capolunga al Comune di Boiasco, ma non penso che lo prenderebbe. Scusate, la
drammatizzare un po'. Grazie, commissaria Lodi, prego.
Mi ha detto che il capogruppo D'Angelo lavorerà con il sindaco di Vogliasco. Io gliela ripeto la domanda, però in maniera più tecnica. Quali certificazioni, valutazioni avete per dire che quella parte lì è in sicurezza, cioè che l'intervento sia solo per... Perché, allora, è un po' strano dire che... lei ha fatto questa affermazione che aveva già fatto altre volte, cioè che 8 milioni per mettere in sicurezza 4 case, e quindi io posso prendere atto di quello che lei ha dichiarato, ma io non riesco a capire, perché io mi ricordo di aver letto documenti molto diversi su questa cosa e che avevano spinto il Tribunale a dare questa ordinanza di intervento, che erano sulla valutazione della messa in sicurezza del fronte superiore. Quando si dice di mettere in sicurezza 4 case, vuol dire che se le 4 case non possono essere usate, vuol dire che quell'area non è in sicurezza, e quell'area non è in sicurezza sopra alla strada. Ora, che un'area così diffusa non sia messa in sicurezza, dipenderà dal dire posso andare ad abitarci, però volevo capire quali atti, quali valutazioni, cioè insomma avete a disposizione, sarebbe anche interessante avere in cartellina, che dimostrano che il Comune comunque ha approfondito, che al di là della messa in sicurezza per, diciamo, poter permettere alle persone di tornare alle case, non ci sia una sicurezza mancante sul sotto, perché Ripeto, io avevo letto un po' di certificazione quando è caduta la frana, quindi parliamo del 2015, io c'ero già e quindi ero già qua dal 2012, ahimè per lei, e quindi lessi tutte le relazioni del momento della documentazione e francamente non parlavano solo di messa in sicurezza delle case, a prescindere dal fatto, ripeto, che mi sembra strano che non essendo in sicurezza le case però l'area sia sicura, ecco, questo è. Quindi chiedevo qual era la documentazione e se magari sulle relazioni che erano state fatte se era possibile averle in cartella. Grazie per la pratica di martedì.
Grazie, Vice Sindaco, prego.
Risponderà nel dettaglio l'ingegnere Masini, però vorrei dire che intanto non abbiamo, come dire, documenti che attestano al contrario, almeno, come dire, nella nostra documentazione. A quanto io ricordo, nella consulenza tecnica, la prima, c'era una valutazione di potenziale rischio, a dire dovete intervenire perché potenzialmente potrebbe esserci, come dire, anche un'incidenza sulla stabilità del versante e della frana. Benissimo, sto dicendo, noi oggi siamo qua per approvare un intervento. Dopodiché, per chi conosce bene il sito, le case sono, come dire, in una posizione leggermente, come dire, spostata rispetto alla strada, quindi non è proprio esattamente lo stesso punto. Comunque farei rispondere ingegnere Masini, perché poi, come dire, ognuno ha le sue competenze e io non ho certo competenze tecniche. Prego.
Si sente, ecco. Stavolta non ho preparato le slide, mi scuso, ma non ho avuto tempo. Le volte scorse magari era più chiaro anche rappresentare graficamente sia il progetto per dare poi il riscontro al tecnico dottor Baldi, insomma, e anche per avere un po' una situazione complessiva dell'opera che andiamo a fare. In merito alle questioni sulla procedura, io ahimè mi sono interessato fin dall'inizio perché dal comune di Genova sono un po' di anni che sono qua e quindi ho seguito la progettazione. Allora, l'ordinanza del Tribunale del 2016 richiamava il comune per la messa in sicurezza non della strada, la messa in sicurezza delle fondazioni degli edifici. Questo è un dettaglio importante, perché dopo ora non so quanti mesi, o anche un anno forse, il civico 39, che era anche quello interdetto, il civico 39, invece ha avuto la possibilità di rientrare nell'edificio, perché la struttura non aveva segni di dissesto, di cedimento. Va anche a dire una cosa fondamentale, che gli edifici sono stati tutti strumentalizzati, sono stati applicati ad essi degli strumenti, monitoraggio viene chiamato, che è necessario a valutare possibili fenomeni di cinematismi, che inducono quindi a far sì che poi ci possono essere dei rischi conseguenti, perché se abbiamo dei movimenti, questi movimenti possono anche accelerare e quindi creare dei parziali crolli anche delle murature ad oggi che sono in una situazione sicuramente di instabilità. I monitoraggi ci sono ancora ad oggi su alcuni di questi edifici, di questi civici. Quindi l'intervento, che poco fa avete parlato di cifre, all'epoca la stima era di sui 5-6 milioni, però è appunto una progettazione subito successiva, nel 2017 verificata nel 2018, stimiamo che con, ahimè, i prezziari odierni la cifra è di 10. Ed è una cifra solo non per la messa in sicurezza dell'intero versante, attenzione, ma per la messa in sicurezza delle fondazioni dei civici, da 39 a 47. Poi, in realtà, c'è anche una messa in sicurezza del versante e nell'ordinanza c'era anche la messa in sicurezza del piede, che secondo i CTU che hanno poi consegnato la relazione al Tribunale, per loro la causa era il moto ondoso che ha creato un'erosione al piede e quindi in area demaniale. Io quello che dico tecnicamente, faccio presente questo, che è importante che i consiglieri lo sappiano, nel 2014, evento della frana, si sono verificati, noi purtroppo eravamo in emergenza, perché siamo la direzione che ci occupiamo di queste cose, 80 sommergenze su tutto il territorio comunale collegate a fenomeni franosi. Questo è stato l'unico episodio che invece la causa non è stato l'evento meteorico conseguente, ma l'evento invece del moto ondoso. È un po' singolare. E oltretutto ricordiamo che nella mareggiata del 2019-2018 che ha interessato tutta la costa del Genovesato e del Levante, Rapallo, anche Portofino e quant'altro, non abbiamo avuto segni di dissesto della frana. Quindi noi abbiamo supposto, per quello che abbiamo cercato quindi di aspettare la sentenza definitiva, che il fenomeno è dovuto a un dissesto della coltre detritica in area privata. Comunque, ritornando invece su, quindi questo era per la spiegazione a parte, ecco, spero di essere stato chiaro, ma a volte no, quindi se no mi richiamate se non avete capito. Invece sul discorso della tipologia costruttiva, è un'opera marittima, un'opera in scogliere, in massi naturali di terza e quarta categoria, andrà realizzato un nucleo interno di terza categoria, quindi massi. Noi sappiamo che i massi vanno dalla prima alla quarta, la terza categoria e il nucleo interno, e poi una massicciata, una mantellata di protezione che si fonda sulla base della costa, a un'altezza media intorno ai 3 metri, una larghezza variabile, perché lì la costa è molto frastagliata, intorno ai 12 metri di larghezza. Non è come la massicciata di protezione che ha fatto la ferrovia a fianco, che erano proprio massi messi così, ha una forma più regolare. E il procedimento, importante saperlo, è stato oggetto prima di tutto di verifica, di valutazione, di cosiddetto screening, di valutazione di impatto ambientale da parte della regione, si è concluso con un decreto regionale di non assoggettamento a screening, e quindi poi è andata alla conferenza dei servizi e ora siamo agli atti conclusivi, perché abbiamo tutti i pareri favorevoli, a parte che l'opera è poco impattante anche dal punto di vista sia realizzativo che costruttivo. È una cosa importante da dire, perché voi siete i tramiti verso i cittadini, e il cronoprogramma. Nelle opere marittime, il cronoprogramma, io l'opera che ho fatto è difficilmente rispettato. Già le opere normali, il cronoprogramma è difficile. Naturalmente è difficilmente rispettato, perché? Perché qua l'unico mezzo che si può usare è il pontone. Il pontone viene tramite mare, il mare oltre i 50 cm di onda non può partire il pontone. Quindi capite bene che basta un mare, non dico mosso, ma un po' così, poco mosso, che le operazioni sono rallentate. Grazie.
Grazie a lei, ingegnere. Se non ci sono altri interventi, procederei alla votazione, cioè alla deliberazione. Chiamo i gruppi. Vince Genova.
Aula.
Liguria al centro.
Aula.
Fratelli d'Italia.
Aula.
Lega, Liguria.
Aula.
Genova domani. Bisogna sentirlo. Va bene? Ok. Va bene.
Aula.
Ok. Forza Italia.
Aula.
Partito Democratico.
Aula sì.
Lista Rosso Verde.
Aula.
Uniti per la Costituzione non c'è. Gruppo misto,
aula, non riuscivo.
Movimento 5 Stelle,
mi lasciano
Genova.
Sempre per ultimo, aula.
Ok, grazie a tutti, dichiaro chiusa la commissione.